io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Stasera è una serata rilassata, nonostante il traino di questi due ragazzi splendidi che sono stati qui nel pomeriggio. Rilassata perché abbiamo solo due argomenti, due approfondimenti da affrontare. Primo sarà dal Sahel, o meglio sentiremo Edoardo Baldaro e ci parlerà di quello che è successo in Sahel. E poi
un fatto, diciamo, anche storico per certi versi, perché tre paesi del Sahel, il Burkina, il Mali e il Niger sono usciti dalla CDO.
Che già erano attenzionati, come si dice, dalle parti delle questure.
Parecchio, perché? Però diciamo che è un passo importante, anche se poi ci vorrà sostanzialmente un anno prima che questo si può concretizzare questa uscita, però questo significa evidentemente che la presa della Francia sull'area è sempre meno forte, e chissà se questo non è il prodromo per un'uscita dal flanco SFA.
Sì, c'è il particolare che le truppe russe si chiamano Africa Corps, che a me ricorda vagamente.
Quando si crea, come dire, un vuoto, questo naturalmente viene riempito, e in questo caso appunto parliamo della Russia, ma forse non solo della Russia, perché poi appunto nel caso in cui questi tre paesi decidessero di uscire dall'unione economica che è alla base del franco SFA, naturalmente dovrebbero trovare un altro prestatore di ultima istanza, e chi se non i BRICS, per esempio. E quindi è probabile che tutto questo poi comporti anche un cambiamento di equilibri
la morte del SFA.
Se ciò accadesse, sì, sicuramente sarebbe un bel colpo da questo punto di vista. E quindi staremo a vedere, mentre poi parleremo di quello che accade, insomma, con la questione delle proteste degli agricoltori che si stanno estendendo in tutta Europa contro sostanzialmente le politiche agrarie di Bruxelles, una protesta che poi ha delle caratteristiche differenti a seconda dei paesi. In Germania, per esempio, è una protesta che è stata in qualche modo intercettata da alcuni elementi dell'estrema destra, ma poi insomma vedremo di fare un discorso più articolato, mentre penso che già dovremmo avere in linea il nostro primo interlocutore.
Sì, pronto, buonasera.
Eccoti qui, ciao.
Insomma, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
Dicevamo, questa fuoriuscita dei tre paesi dalla CDAO insomma costituisce per certi fatti un evento storico, e forse il primo passo per lo sgretolamento di quell'impostazione di potere della Francia nell'area, che risale ai tempi di Foucault e della sua cricca.
Sicuramente l'annuncio effettuato da Mali, Niger e Burkina circa la loro intenzione di lasciare la CDAO, poi anche da trattati alla mano, hanno un anno di tempo prima che questa effettiva uscita diventi effettiva, cioè diciamo un periodo un po' come abbiamo avuto noi con Brexit, no? Insomma, ci vuole del tempo prima che questo effettivamente accada. Però sicuramente la decisione ha il potenziale per avere una portata storica. Possiamo chiederci se diciamo questo è un colpo portato alla France-Afrique. Mi spiego meglio. La CDAO, ECOWAS, perché poi
sì, a seconda l'edizione inglese o francese.
Esatto. In realtà la CDAO paradossalmente era nata quasi in funzione antifrancese, nel senso che la CDAO è nata nel 75 su spinta nigeriana, dopo la guerra di secessione del Biafra. Sì. Guerra di secessione del Biafra, in cui la Francia aveva supportato i secessionisti del Biafra. E la Nigeria a quel punto, una volta uscita ancora unita, diciamo, da quel conflitto terribile, tra le iniziative prese per rafforzare la propria sicurezza, ha ragionato in termini di diciamo regionali, di sistematizzare un'architettura di sicurezza regionale, e ha spinto per la creazione di ICOWAS, tanto che appunto la SEDAO subisce spesso una doppia accusa: da un lato di essere uno strumento dell'egemonia nigeriana a livello regionale, dall'altro di essere uno strumento in mano a poche lì politiche, in particolare espressione di quel potere della Françafrique, che quindi si pensa al Senegal e si pensa alla Costa d'Avorio. Ed effettivamente storicamente, vuol dire, è stata usata anche in questi termini. Però appunto vedere ICOWAS o SEDAO, come preferite, come una forza, diciamo, di rappresentanza, un altro degli strumenti in mano al vecchio sistema sempre più in difficoltà della Françafrique, non è così evidente. Cioè, questo è un segnale mandato dalle tre giunte anche ai propri vicini, in un momento in cui si percepisce questo margine di riposizionamento, di trasformazione, di messaggi che attraversano anche le opinioni pubbliche dei vari paesi dell'Africa occidentale, in funzione anche contro i loro governi. Quindi ci sono diversi elementi. Chiaramente è una scelta politica dall'impatto potenzialmente molto forte. Da capire anche l'impatto poi, se questa uscita dovesse effettivamente compiersi, da capire anche qual sarà l'impatto sulle popolazioni, perché con tutti i suoi limiti, però dentro la sede a Oci vigono in questo abbastanza facendo un blueprint, cioè prendendo diciamo dagli anni 90 l'Unione Europea ha investito moltissimo perché ICOWAS assomigliasse sempre di più all'Unione Europea. Ci sono però, c'è libertà di circolazione di persone, beni, ora non sempre garantita, le cose non sono così semplici, però per i tre paesi del Sahel, per Mali, Burkina Faso e Niger, paradossalmente molto più che per i paesi costieri, questa libertà di circolazione è fondamentale, soprattutto per le popolazioni. Uno, per tutti i movimenti migratori intraafricani, e vuol dire sono moltissimi i sahariani che si trasferiscono anche solo per una parte dell'anno verso i grandi centri urbani e le grandi attività agricole e industriali in Senegal, in Costa d'Avorio, in Togo, cioè nei paesi più ricchi appunto della costa. E anche banalmente proprio perché sono economie integrate, nel senso che essendo paesi che non hanno accesso al mare, tutto quello che è la loro produzione in termini di esportazione passa dai porti dell'Africa occidentale. In questo tipo di interruzione dei rapporti, e quindi una necessità di ridefinire, può avere un impatto molto, molto grosso, soprattutto sulle produzioni o minerarie. Sì. E non solo, non penso solo ai grandi conglomerati industriali, ma tutta diciamo, le attività artigianali legate all'estrazione minerifera nell'area, sia per le produzioni agricole. Quindi quello è sicuramente qualcosa da considerare anche.
Soprattutto direi Traoré sembra incarnare una fiera indipendenza e un tentativo di disfarsi del colonialismo europeo. Non capisco bene su quali basi, soprattutto economiche, come stavi dicendo tu, però sembrano decisi. Anche il fatto che abbiano costituito una sorta di alleanza militare,
l'alleanza del Sahel, sì.
Può andare invece nella direzione opposta, poggiandosi maggiormente sulla parte orientale dell'Africa anziché la costa occidentale.
C'è probabilmente un'idea di progetto politico per la creazione perché si saldino diverse istanze. Sì. Nel senso che adesso i tre paesi del Sahel sicuramente appunto hanno creato questa nuova alleanza, questa nuova organizzazione, adesso dai conto un'alleanza militare quantomeno, sì. Ma si sono rivolti anche per esempio alla Guinea, altro paese in cui c'è stato di recente un colpo di Stato, no?
Che ha uno sbocco al mare.
Che è uno sbocco al mare, tra l'altro, esatto. E si sono rivolti anche diciamo in altre direzioni, hanno cercato, anche perché intercettando anche quello che sono questo nuovo, esiste un movimento transnazionale sicuramente a livello africano di una forma di neopanafricanismo anticoloniale, sicuramente antineocoloniale diciamo, che si salda, che ha visto nelle nuove giunte, soprattutto nei colpi di Stato in Sahel, dei segnali di speranza, di resistenza, okay? Di una lettura di questi episodi come qualcosa di emancipatore. Ora, c'è un discorso però da fare. Primo, appunto, con la Guinea, per prendere l'esempio della Guinea, con la Guinea si prova a parlare, Ma i rapporti non è che siano idilliaci, e in generale la Guinea, per esempio, si sta guardando bene dal chiedere l'uscita dalla CEDEAO. Quindi non è detto che queste assi, diciamo, che queste saldature si possano realizzare. C'è poi anche un discorso più profondo, diciamo che ora è difficile essere effettivamente nella mente, diciamo, di questi dei nuovi capi di Stato, di Traoré, eccetera. Io condivido una mia impressione, nel senso che rispetto anche ad altre generazioni, cioè se parliamo di Burkina è facile andare con la mente a Thomas Sankara. Sankara. Mentre lì parliamo.
Infatti credo che Traoré cerchi in ogni modo di assomigliarmi.
Sì, certo, certo. Sì, no, lui assolutamente ci prova a ripresentarsi come il successore naturale, come il nuovo Sankara. Ora, a parte proprio a livello di biografia dei personaggi, nel senso Sankara e il gruppo di militari che ha preso il potere al tempo con lui, diciamo, erano persone con anche una formazione politica, una consapevolezza del loro agire politico di un certo tipo, ecco, e quindi portatori anche di un progetto che hanno cercato di, insomma, di definire sicuramente più strutturato. C'è anche un altro discorso, nel senso che se noi guardiamo Mali, Niger e Burkina, mentre il discorso soprattutto antifrancese e antiimperialista, tra virgolette, si fonda su realtà fattuali, quindi effettivamente sulla necessità di rompere legami neocoloniali, su un'ingerenza francese per troppo tempo inaccettabile, eccetera, però si ha anche un po' l'impressione che questi siano anche atteggiamenti, siano posture più che convincimenti politici, la cui funzione è prima di tutto di legittimazione interna. Cioè io non so quanto ci sia un progetto politico dietro l'agire di queste tre giunte che vada al di là del abbiamo preso il potere, teniamocelo.
Certo, un po' una ricerca del facile consenso.
Esatto, capito. Adesso, ripeto, ne discutiamo assieme, diciamo, non certo. Ci sono prove in una direzione o nell'altra.
Però è anche un dato di fatto che in qualche maniera hanno interpretato un sentimento piuttosto diffuso, soprattutto fra i giovani di quei paesi. Sentimento che in qualche maniera poi si è anche, come dire, incarnato in questo, nel colpo di Stato come strumento, ma che in realtà non aveva trovato sbocchi con altre forme, come per esempio il passaggio democratico, le elezioni, la partecipazione alla vita civile. E quindi c'è effettivamente una compressione delle esigenze della società civile che non ha trovato sbocco se non in questi giovani colonnelli, mi sembra che siano colonnelli, non capitani, che comunque Burkina, sono giovani.
Niger sono già dei vecchi generali,
sì, provengono comunque dagli strati popolari per certi aspetti, e quindi anche se poi in Niger erano più legati anche per certi versi al vecchio regime, però insomma di fatto hanno interpretato qualcosa che era reale, concreto. Adesso non so come riusciranno poi a dargli forma.
Ma guarda, quello senza dubbio, ma infatti c'è anche questo aspetto che è interessante a considerare, cioè se noi guardiamo, diciamo, per quanto si possa fare le generalizzazioni, che è sempre complicato, però se noi guardiamo i surveys, no, un pochino quando si cerca di intercettare le convinzioni dell'opinione pubblica africana, diciamo, con tutti i limiti che ovviamente questo tipo di raccolte dati hanno, però noi vediamo che da un lato, generalizzando un po', l'Africa è un paese che crede ancora e piuttosto fortemente nella democrazia, cioè paradossalmente tipo alcune pulsioni che osserviamo più in altri continenti, tra cui anche l'Europa, verso per esempio la volontà dell'uomo forte, eccetera eccetera, è meno presente, cioè c'è una grande voglia di democrazia interpretata in sensi di libertà civili, di libertà di espressione, di ridefinizione dell'ordine sociale in senso più equo, in senso più redistributivo, eccetera eccetera. La grande, diciamo, la grande illusione che noi abbiamo avuto e che anche con cui si sono scontrate queste popolazioni, che in realtà appunto poi noi però dobbiamo vedere cosa sono stati questi regimi cosiddetti democratici. Perché quanto stai dicendo è assolutamente corretto, perché se noi andiamo a guardare, voglio dire, un esempio tra quelli di cui stiamo trattando, il Niger, che è stato presentato come uno dei campioni di democrazia, dopo che era presentato come tale il Mali, tra l'altro. Se poi uno va a spacchettare, va a vedere che Issoufou, quindi il presidente prima di Bazoum, quello deposto, che era uno accolto in tutte le capitali dell'Occidente, Issoufou era uno che incarcerava gli oppositori, incarcerava i giornalisti, ha creato un sistema di potere, tra cui appunto Chani, l'attuale presidente golpista, era tra l'altro un uomo di Issoufou. E c'è stato il grosso sospetto che Chani non abbia agito, cioè abbia agito dopo aver sentito anche Issoufou comunque. Quindi che democrazia hanno avuto? Il problema è questo, è che ci sono state enormi promesse, enormi entusiasmi, in fasi diverse, perché abbiamo una prima fase negli anni 90, nel Sahel in realtà è quasi più tardi, cioè il Burkina nel 2014 sono riusciti a cacciare Compaoré, per dire. E, però poi non c'è stata una corrispondenza, non c'è stata una corrispondenza perché quasi sempre questi processi di democratizzazione sono stati intercettati dall'elite, e lì sì che poi si salda anche la questione dei rapporti internazionali, perché sono elite che sono rimaste al potere anche perché rafforzate da tutta una serie di catene di clientelari i cui apici uno li va anche a ritrovare nelle capitali europee, ecco, mettiamola così. E quindi in questo sicuramente chiudo su questo. È anche interessante notare, non è un argomento di cui mi occupo io direttamente, ma ho colleghi che lo fanno, che appunto si occupano di questi grandi movimenti transnazionali in corso di formazione, di redefinizione, diciamo dopo la grande ondata degli anni 2000, in cui ci sono stati i movimenti africani, hanno partecipato anche a tutti i dibattiti sull'altermondialismo, eccetera. Adesso c'è questo nuovo panafricanismo e si vede anche proprio una rottura, tra virgolette, tra generazionale, intergenerazionale, perché soprattutto le componenti più giovani di questi nuovi movimenti sono molto meno al primo piano, tra virgolette, la conquista di tutta una serie di l'avanzamento, diciamo, una costruzione della liberazione, dell'emancipazione africana attraverso anche la conquista di tutta una serie di diritti civili, di parità di genere, eccetera, eccetera, in nome di una lotta più frontale, diretta con l'ordine costituito e con appunto nei confronti dell'Occidente, visto come appunto neoimperiale, di cui però si rifiutano anche, si finiscono per rifiutare quasi tutti gli aspetti, ecco, che è qualcosa che mette in difficoltà anche questo stesso movimento, perché c'è, rispetto alla definizione del progetto politico, appunto, come dicevamo prima, cioè cosa vogliamo ottenere? Vogliamo, cioè, dopo che si è rotto con la Francia, rompiamo con la Francia per fare cosa? E questa è la grande questione che sta restando sul piatto, sia all'interno dei movimenti, sia rispetto a quello che osserviamo guardando queste giunte al potere. Cioè, benissimo rompere con la Francia, per poi? E lì il per poi, appunto, è quando io dico che purtroppo è sospetto che il per poi, per chi ha il potere, è ma intanto fatemi restare al potere, poi vediamo, ecco, c'è. Yeah, for love. Senegal, ma come la Costa d'Avorio, sono controesempi appunto di come purtroppo la promessa democratica in Africa è stata poi disattesa. Vediamo dalla Costa d'Avorio come di un esempio di democrazia, c'è Ouattara che ha il terzo mandato in maniera totalmente anticostituzionale.
E ci scordiamo della guerra civile anche.
Hai capito? Sì. Il problema è quello, che poi purtroppo anche sono reazioni anche rispetto a qualcosa, appunto a promesse che non sono state mantenute.
Altri stati africani sono evoluti in modo completamente diverso, penso alla Tanzania piuttosto del Sudafrica. In altre parti dell'Africa si parla di panafricanismo, ma è un continente enorme con realtà completamente diverse. Andando ancora oltre, uscendo dall'Africa, l'ISPI ha parlato, ha commentato questo evento dell'uscita dalla CEDEAO, insufflando un po' il dubbio che, visto che doveva esserci un incontro, mi pare, con i vertici dell'ECOWAS, con Niamey, e che è saltato improvvisamente per motivi un po' strani. Quelli dell'ISPI commentava dicendo ma non è che hanno soffiato su questo distacco potenze Russia, Cina e anche Stati Uniti che avevano avuto degli incontri in precedenza, perché pensano, sperano, immaginano che con questa uscita i tre paesi finiranno con l'essere strozzati, appunto come si diceva all'inizio dall'economia, e quindi ricomporre un po' tutto quanto e andare loro, Russia, Cina e Stati Uniti, a fare incetta di territori, risorse.
Diciamo, interpretazione sicuramente interessante. Io la metto così, io non ho da questo punto di vista, diciamo, dati da portare, elementi, quindi per... Se davvero questo tipo di... Ci sono due aspetti. Il primo, ma ne abbiamo già parlato anche le altre volte che ci siamo sentiti, mai togliere agency, mai togliere la capacità agli attori africani di essere artefici del proprio destino. Cioè, gli attori africani sono inseriti dentro un contesto e dei rapporti di potere internazionali, quindi il margine di manovra di ognuno ovviamente è determinato anche dalla posizione che occupa, mettiamola così, ma non è che agiscono su mandato di... Cioè, la famosa cosa del... hanno rotto perché gliel'ha detto la Cina o perché gliel'ha detto la Russia, su questo non sono convinto. Diciamo che c'è un incontro di interessi con la Russia da parte degli attuali governi di questi paesi, non c'è una Russia che detta cosa fare a questi paesi, questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, se, come ipotizzato in quel pezzo che stavi citando, c'è stato un suggerire, tra virgolette, da parte di diverse potenze uscite da ECOWAS, oltre a perché con già prospettive, a parte che è una scommessa, voglio dire, che implica riuscire veramente a prevedere il futuro, complimenti a loro, ma c'è un aspetto secondo me che non conto, cioè se la situazione in Sahel peggiora ulteriormente, in questi paesi peggiora ulteriormente, non è che si crea un caos in cui poi nuove potenze possono andarsi a inserire. Parliamoci chiaro, c'è già chi prende il posto di questi governi e sono i gruppi armati jihadisti.
Certo.
Che stanno già vincendo, cioè questa è una cosa di cui adesso ci stiamo cominciando a scordare, perché giustamente siamo anche presi, ma quando dico stanno vincendo non è soltanto una vittoria tra virgolette militare, anche perché non hanno le capacità materiali per conquistare la capitale, tra virgolette. Non ci sarà mai una marcia su Kabul come abbiamo visto fare dai talebani, stanno vincendo come messaggio, cioè sempre più parti della popolazione, proprio per quello che dicevamo, visto che anche questi colpi di Stato sono il sintomo di una disillusione, della rottura del patto sociale tra gli Stati e le proprie popolazioni, della rottura di tutta una serie di promesse. Il messaggio portato avanti da questi gruppi armati, che si è anche informato in parte da una dimensione islamista, ma molto poi innestata su poi pratiche di governo locali, su visioni alternative, insomma è completo. Però la verità è che ha sempre più presa su una parte sempre più ampia della popolazione, perché è sempre più percepito come un'alternativa credibile, paradossalmente in diversi casi più giusta e più corretta di quanto non viene proposto dagli stati.
Certo.
Quindi se questi stati si indeboliscono ulteriormente, vanno in crisi economica definitiva, tutto quello che... Non è che si apre spazio per nuovi, c'è già chi lo occupa questo spazio.
Ma questa dinamica l'abbiamo già vista in Mali precedentemente.
Esatto.
E poi di fatto l'insurrezione jihadista trova spazio e anche consenso, perché si inserisce all'interno di una frattura sociale, ma anche di divisioni etniche, e per cui riesce anche in qualche modo attraverso delle posizioni, attraverso una pratica endogena, non esogena, cioè con predicatori che parlano la lingua del posto, con gente che è conosciuta, si inseriscono all'interno di tante contraddizioni e da lì riescono poi a trovare questo consenso. Però non arriveranno a conquistare le capitali, ma già controllano gran parte del territorio utile.
Esatto, esatto. Ma non hanno neanche bisogno di controllare le capitali, paradossalmente.
Certo.
Perché tanto se controlli il territorio attorno, a un certo punto, parlavamo prima, si chiude, cioè se escono da ICOWAS le linee di collegamento verso il mare si interrompono, queste linee di collegamento sono già in buona parte interrotte dal fatto che questi stati non controllano le strade.
D'altra parte questa insurrezione jihadista non si sconfigge neanche militarmente, come già comunque ha dimostrato, come stanno dimostrando in Mali, anche che oltretutto accanto alle forze dell'esercito maliano ci sono anche i mercenari
l'Africa
russi
Corps.
Appunto, che però non vengono a capo della
e neanche Rommel ce l'ha.
Ma sì, ma mi è tanto, sì, adesso appunto hanno anche fatto questo richiamo l'ex Wagner, ma no, senza dubbio la soluzione militare anzi è quello che rafforza questi gruppi jihadisti, perché questa è la tipica dinamica della controinsorgenza, no? Nel senso, come dire, dall'Algeria in poi più si è brutali, più è il modo perfetto per portare la popolazione dalla parte degli insorti, detto in maniera banalizzando. Ecco.
È lo stesso errore che hanno fatto i francesi con Servale, con Barkhane.
Esattamente, esattamente, la ripetizione. Ma questo dimostra anche, tra virgolette, poi anche l'agency, quello che dicevo prima, degli stati africani, nel senso che comunque la risposta brutale è qualcosa che, cioè, come dire, i russi inizialmente, cioè i rapporti con la Russia erano già stati creati dai paesi del Sahel già prima dei colpi di Stato, non è soltanto una scelta di campo delle giunte. Le giunte l'hanno spinta perché a quel punto hanno detto ok, a questo punto rompiamo direttamente con le partnership precedenti. Però i russi già erano stati chiamati prima, ma perché? Perché questi stati avevano negli occhi la Siria, quelle forme di controinsorgenza, tra virgolette, la brutalità assoluta come unica forma di deterrenza e di soluzione, tra mille virgolette, per salvare il regime. Quindi e il problema è che, appunto, come stavate anche voi giustamente dicendo, non è la soluzione militare, cioè 15 quasi di insorgenza e controinsorgenza in Sahel. Se c'è una cosa che ci ha dimostrato, che è esattamente il modo per perderla, la guerra, tra virgolette, la soluzione solo militare.
E anche quella economica, ne abbiamo già parlato credo alcune volte del franco CFA, che credo ormai diciamo superato, però questo distacco dei tre paesi dal resto della CEDEAO, guardando la cartina è praticamente metà territorio della CEDEAO che se ne va, potrebbe dare luogo al fatto che la moneta dei BRICS per esempio potrebbe diventare di riferimento, o quella cinese, oppure altre formule che comunque distaccano in senso monetario ulteriormente questi paesi del Sahel dalla dipendenza europea.
Sai, anche lì il discorso difficile prevedere, però è di nuovo una questione anche di con chi è che tu hai i maggiori scambi, con
esatto.
Chi è che tu hai, quindi capito, nel senso il franco CFA al netto di insomma della anche soltanto a livello simbolico quanto sia sempre più difficile giustificarlo, ecco, però l'idea di una moneta comune di quell'area è funzionale effettivamente a quello che è il funzionamento di quell'area, come dicevo prima, ma anche solo banalmente perché la gente si sposta in quella, cioè lo sappiamo come l'idea stessa di frontiere a volte conta, cioè, diciamo sono realtà complesse, però frontiere si riescono anche a superare con una certa facilità, c'è molto interscambio, molta interdipendenza, e quindi l'abbandono del franco CFA in nome di una moneta altra X, cioè uno può anche prendere tra virgolette eventualmente a riferimento le monete appunto che se verrà portato avanti il progetto dei BRICS oppure ma anche la naira nigeriana volendo, cioè forse quella che avrebbe più senso, però lì si resta poi dentro la dimensione ICOWAS.
Certo, ma poi questi paesi comunque sono molto legati al mercato dei titoli pubblici, legato appunto all'Unione Economica Africana. Quindi loro come fanno, come farebbero a emettere obbligazioni? Adesso hanno emesso delle obbligazioni che gli costano il 40% in più degli interessi del debito, quindi insomma è un po' difficile che possano fare un'operazione del genere.
Cioè, esattamente questo, cioè nel senso non e paradossalmente per come sono strutturate le loro economie, non è proprio che funziona alla grande, però sarebbe un ulteriore colpo dato a se, cioè il problema è che sarebbe un colpo dato prima di tutto alla propria popolazione, poi uno dice se vuoi fare la rivoluzione devi rompere, qualcosa, sì, però a parte che non sappiamo se vogliono fare la rivoluzione, già sarebbe il primo punto interessante da capire. E poi in generale, cioè, agendo con un senso, con un progetto, con una prospettiva, queste sono tutte iniziative, appunto, non è un caso che non sia stato ancora rimesso in discussione questo aspetto. Poi magari succederà anche questo, però è difficile immaginare, e banalmente è difficile immaginare che venga messo in piedi un progetto economico alternativo senza consegnarsi a quel punto davvero mani e piedi completamente a una, alla dipendenza di qualcun altro. Cioè, si parlava della Cina, ma si possono parlare di altri paesi. Anche perché, e qua veramente concludo, se parliamo di risorse, perché parliamo per esempio spesso, no, le risorse naturali che interessano, quest'area del Sahel, tenendo fuori la questione dell'uranio del Niger, però c'è un po' di petrolio sempre in Niger, e se no ci sono risorse minerali tipo l'oro.
In Burkina.
Benissimo, esatto. E però chi è che sfrutta principalmente questi, questi giacimenti? Cioè, questi giacimenti sono già in mano a una serie di attori.
I canadesi, ad esempio.
Esatto, i canadesi, i sudafricani, gli australiani sono già o in mano a queste cose, oppure in parte li stanno, stanno ridefinendo i codici minerari già per darne un po' agli Africa Corps per pagarli, quindi nel dubbio anche questo. E se no i principali, cioè pare, adesso purtroppo è difficile farci ricerca su questo, ma ad esempio i flussi di soprattutto d'oro dalla regione vanno quasi tutti verso il golfo non di Guinea, il golfo di Emirati,
golfo
di Emirati. Esatto. Per cui anche lì, diciamo, c'è, paradossalmente c'è già una costruzione di nuove dipendenze più che interdipendenze, e più si va avanti in una certa direzione più il rischio è appunto semplicemente purtroppo di sostituire, scusate la brutalità, un padrone con un altro, se non si agisce con una consapevolezza precisa.
Sì, anche con un progetto politico che evidentemente esatto. Ancora non c'è. Bene, io direi che abbiamo chiacchierato abbastanza di questo, ma esatto. Adesso dobbiamo perché abbiamo un altro intervento, quello sugli agricoltori.
E soprattutto Edoardo può andare a mangiare.
Grazie della tua collaborazione, sempre preziosissima, e a risentirci.
Grazie a voi, assolutamente, con piacere. Alla
Ciao.
Prossima.
Ciao. Ciao.